Oggi parleremo del libro di Rothbard, intitolato Contro l'egalitarismo.
Ah, sì.
Si tratta di una raccolta di saggi, scritti più o meno negli anni 70. Qui Murray Rothbard, che era economista e filosofo libertario, lancia una sfida, direi, radicale a un'idea molto comune.
Quale idea?
Quella dell'uguaglianza come fine sociale desiderabile, insomma.
Proprio così. È interessante perché molti, sai, criticano l'egalitarismo socialista più che altro sul piano pratico. Si chiedono, ma si può fare davvero? È realizzabile?
Certo.
Rothbard invece fa un passo diverso. Attacca proprio l'idea alla radice. Sostiene che sia un ideale non solo irraggiungibile, ma forse anche eticamente problematico. E questo, capisci, sposta tutto il dibattito. Non è più solo questione di fattibilità, ma proprio di desiderabilità. Ed è un approccio meno comune, direi.
Interessante questo cambio di prospettiva. E quindi, qual è l'alternativa per Rothbard? Lui difende un solo tipo di uguaglianza, giusto?
Esatto, quella nella libertà.
Cioè
uguale libertà per tutti. Ogni altro tentativo, secondo lui, di livellare le condizioni, i redditi, va contro la natura umana.
E perché insiste tanto su questa natura umana? Sembra un concetto un po' scivoloso.
Beh, per Rothbard la diversità tra le persone nelle capacità, nei desideri, nei talenti non è un difetto da correggere. Anzi,
è una ricchezza.
Esatto, è la vera ricchezza dell'umanità. Lui sostiene che la spinta egalitaria, se portata all'estremo, finisce per voler trasformare la società in un, come lo chiama lui, un formicaio.
Un formicaio, già, indifferenziato.
Proprio così, dove tutti sono uguali. Sì, ma la libertà individuale, a quel punto, che senso ha? Per lui l'egalitarismo è proprio disumano. E il fatto che fallisca in pratica è la prova che è sbagliato anche in teoria. Se un'idea non funziona nel mondo reale, dice lui, non può essere un buon ideale.
Capisco. Rothbard nota anche che gli egalitari tendono a vedere le differenze di status, di ricchezza, come frutto di oppressione culturale.
Sì.
Lui invece avanza l'ipotesi che molte di queste differenze possano avere anche delle basi biologiche, ma qui non si rischia un po' il determinismo.
È un punto delicato, sicuramente. Diciamo che Rothbard usa l'argomento biologico per rafforzare l'idea che le differenze sono, beh, connaturate, non solo costruzioni sociali che possiamo eliminare a piacimento. E come intrinseca, lo definisce profondamente antiumano. C'è questa contrapposizione forte tra l'uniformità, quasi forzata, e l'unicità dell'individuo, che per lui è il bello della specie umana.
Giusto.
E questa stessa logica lo porta a criticare persino la diffidenza verso la divisione del lavoro.
Il che è curioso, no? Perché di solito la divisione del lavoro è vista come la base della civiltà, del progresso economico.
Appunto. Permette la specializzazione, aumenta la produttività.
E alcuni dicono persino che permette di esprimere le proprie inclinazioni personali, no? Scegliendo un lavoro specifico.
Esattamente. Rothbard interpreta quell'idealizzazione un po' romantica delle società preindustriali, primitive.
Ah, il buon selvaggio.
Ecco, come un sintomo di questo desiderio egalitario. Un desiderio che però ignora la storia, cioè il fatto delle persone quando possono tendono a spostarsi verso ambienti con maggiore divisione del lavoro, tipo la città, perché lì ci sono più opportunità.
E la sua critica si estende anche ad alcune posizioni ambientaliste, che può sembrare sorprendente.
Sì, per esempio contesta la condanna generalizzata della bruttezza delle città. La vede come un giudizio soggettivo. E fa notare, con una certa ironia, che molti che si lamentano della vita urbana poi ci vivono. E si chiede, ma se davvero preferite la campagna, perché non vi trasferite?
Certo, ma non è solo una provocazione, mi sembra. Lui collega parte di quello che percepiamo come degrado urbano non tanto al mercato libero, quanto all'intervento dello Stato.
Esatto. Piani di rinnovamento urbano che hanno distrutto quartieri storici, espropri forzati, sussidi che hanno favorito la costruzione di edifici tutti uguali, quasi casermoni.
Capisco.
E critica anche quell'ostilità verso la tecnologia moderna, quell'idea un po' romantica del ritorno alla natura.
Che implicherebbe...
Implicherebbe non solo rinunciare ai comfort a cui siamo abituati, ma per la maggior parte della popolazione mondiale significherebbe fame e morte. Perché la nostra esistenza oggi dipende da un'economia industriale complessa, globale.
Quindi il quadro che ne esce qual è? Secondo Rothbard, i veri problemi ambientali, tipo l'inquinamento, l'uso eccessivo delle risorse, non dipendono dal capitalismo o dalla tecnologia in sé.
No,
E allora da cosa?
Secondo lui, derivano dal fallimento dello Stato nel definire e proteggere in modo chiaro ed efficace i diritti di proprietà privata sulle risorse naturali.
Prendere legalmente i loro beni dall'inquinamento o dallo sfruttamento eccessivo?
Allora, in quel caso, l'impresa privata e la tecnologia moderna non sarebbero più viste come una maledizione, ma come strumenti, magari anche per una gestione più responsabile delle risorse, diventerebbero una salvezza, dice lui.
Di conseguenza, l'unica uguaglianza che ha senso promuovere per Rothbard è quella liberale classica, uguale libertà per tutti. E questo lo porta ad accettare come naturale che si formino delle gerarchie.
Sì, lui fa riferimento alla cosiddetta legge ferrea dell'oligarchia.
Ripresa da Michelis, mi pare.
Esatto. L'idea che in ogni organizzazione, anche in quelle che si dichiarano democratiche, il potere tende a concentrarsi nelle mani di pochi. Rothbard dice: «Non opponiamoci a questo fatto. Anzi, i libertari dovrebbero favorire l'emergere di quelle che chiama aristocrazie naturali».
Che non significa nobiltà di sangue, immagino.
No, assolutamente. Intende individui che guadagnano influenza e rispetto grazie al loro talento, al merito, alla leadership riconosciuta spontaneamente dagli altri, non imposta dall'alto. Certo, questo approccio che celebra la diversità e accetta come inevitabili certe gerarchie basate sul merito solleva poi delle domande complesse, è chiaro.
Ad esempio?
Come si bilancia questa celebrazione della differenza che Rothbard fa con l'aspirazione molto diffusa a una società che sia comunque percepita come equa? Rimane aperto il dibattito su come questo concetto di aristocrazia naturale si concili o magari si scontri con altre visioni di giustizia sociale. È un punto su cui riflettere.
Abbonatevi a Tramedoro, una biblioteca libera e completa.